Bene, 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 siamo tornati nuovamente con voi. Buon pomeriggio e benvenuti a Maracanã, in studio Marco Piccari, Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
E poi si aggiunge Andrea Piervincenzi.
Ciao Andrea, ragazzi, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ben trovati. Poi tra poco dovremmo avere anche degli amici che si aggiungono, poi mi dà l'ok appena possibile il nostro Gabriele Latini, lo saluto come sempre in regia insieme a Giorgio Sorani. Allora, io vorrei un attimo ripartire, poi andiamo a affrontare tutti i temi di giornata, però vorrei ripartire un po' da quello che è successo ieri sera, anche perché prima Stefano Impalomeni ha lanciato un po' un tema dell'Udinese. Però vorrei ripartire dall'Udinese ieri sera, che niente sorpasso niente praticamente per la Lazio per quanto riguarda appunto in classifica, niente sorpasso contro l'Udinese, che conferma di essere una squadra che sta bene. Ha fatto solo la Roma meglio in questa parte a livello di punti, ha fermato il Napoli al Maradona, si prende un punto all'Olimpico.
Così.
E noi ci stavamo chiedendo che cosa ha di speciale, insomma, questa.
Io facendo una battuta prima, Andrea, prima del tuo ingresso, ho detto io non ti so dare una risposta. Che ho detto. Cioè non trovo niente di intrigante, di interessante. Allora se ce lo spieghi tu, ma offri un contributo.
Si aggiungono così
con tutta l'onestà possibile. Non so definirti la forza di questa squadra.
Ieri ho fatto una partita
abbastanza misteriosa,
pazzesca ieri.
No, sì, è fisica, tutto quello che te pare. Però insomma, complimenti, perché non me l'aspettavo.
Si aggiungono con noi per questa bella chiacchierata Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie a voi e buongiorno, buon pomeriggio.
E poi ritroviamo con grande piacere il bomber Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora ripartiamo un po' da quello che è successo ieri sera all'Olimpico, perché ha chiuso la 28esima giornata di campionato di Serie A. Niente sorpasso da parte della Lazio, che impatta contro l'Udinese. Un Udinese che, stavamo appunto dicendo, conferma questo gran momento di condizione, perché raccoglie punti, crea difficoltà e ci chiedevamo anche...
No, ma le prestazioni, oltre i punti, che sono tanti, cominciano a essere tanti, prestazione di ieri completa, piena, perché a livello qualitativo è migliorata, ha fatto delle uscite dal basso che non faceva inizio anno, quando si distende ha la forza che ha il Bologna, ha la forza che ha l'Atalanta, ha la forza delle squadre costruite partendo dalla fisicità, come primo... diciamo obiettivo, raggiungono la loro forza espressa in campo con la fisicità. È una squadra che non ha perso nessun duello ieri. La Lazio di fisicità ne ha tanta, cioè Guendouzi, Vesino, anche i terzini, Marusic, giocatori forti. E l'Udinese però poi a fine partita sembrava che era meglio da sospendere per la Lazio, perché gli ultimi 10 minuti
meglio
proprio...
un punto, portamosi a casa il
sì,
punto
gli è montata proprio sopra. Sembrava che potessero fare un'altra partita. E poi devo dire che è un mix anche giusto, perché ha giocatori di colore che vanno, però per esempio Lovric è molto intelligente, Biol è uno che sistema dietro, di ordine, e Toven e Luca, soprattutto Toven. Io Toven non me l'aspettavo in questo nuovo ruolo, lui è passato da esterno a fare diciamo un trequartista che va, fa un po' quello che vuole, però lo fa fatto bene.
Alla Dybala,
sì, lega tanto il gioco. È
giocatore di qualità, giocatore ragazzi, forte. Giocatore di qualità che l'ho sempre
però
stato.
Però bravo anche l'allenatore, non parla una parola di italiano, perché lo sentito ieri, che è strano, però gli ha dato... La squadra c'ha una bella impronta.
Andiamo a Udine a scoprire i segreti di questa Udinese.
Claudio Bellucci, che ne pensi? Tornando un po' anche alla partita di ieri sera, questo stop per la Lazio, pareggio in casa, quindi diciamo occasione persa, oppure alla fine è andata bene così, Claudio?
No, parlavate prima di Toven. Toven è il campione del mondo, eh?
Come no, un gran giocatore. Ha voglia.
È un grande giocatore, potrebbe giocare anche con squadre di livello più alto qua in Italia.
Come no?
Quindi Luca, lo sappiamo, Luca è quello che mi piace di Luca, che migliora sempre di più. Ieri ha giocato per la squadra senza fare l'egoista, perché si parlava di lui come un egoista. E diciamo che la Lazio ieri, secondo me, ha fatto bene a un certo punto ad accontentarsi, perché non aveva, secondo me, le forze fisiche e mentali di potersi giocare alla pari, anche fisiche, perché soprattutto fisiche, perché ormai l'Udinese è da 3-4 anni, ma forse anche di più, che punta alle squadre fisiche. E veramente quando stanno bene, veramente fai fatica, perché se stai, non stai al 100%, almeno fisicamente, e la Lazio secondo me non stava al 100% visto la fatica di Coppa. Secondo me è andata bene così, perché veramente si aveva l'impressione che nell'ultimo quarto d'ora si giocava a viso aperto, e Baroni l'ha capito molto bene facendo entrare Patrick. Secondo me è un punto
guadagnato,
è un buon punto, è un buon punto. Poi giochi in casa con i tifosi, sai, c'hai un po' di amarezza, però secondo me un punto per uno va benissimo ieri.
Stefano, questo, questo mancato sorpasso della Lazio contro l'Udinese che conferma il suo valore.
Beh, la differenza è anche nella striscia. L'Udinese nelle ultime 6 4 vittorie e 2 pareggi, e la Lazio nelle ultime 7 una sola vittoria, con tutto il rispetto, contro il Monza. Quindi ti fa capire che sono due stati di forma completamente diversi. Questo perché? Perché l'Udinese ha un organico al completo, e ieri per esempio ha recuperato anche il portiere, che è stato decisivo, con quella grande parata su Zaccagni. Lì è veramente un grande intervento, poi ha preso gol successivamente, però ha recuperato tutti i giocatori, al contrario della Lazio che ha perso 4-5 elementi e i sostituti non sono assolutamente all'altezza. Senza Castellanos la Lazio non ha un centravanti, perché con Ciaunà centravanti gioca in 10, con Ciaunà e Noslin insieme gioca in 9, perché questa è la realtà. Non sono giocatori che da Lazio. Sugli esterni aveva Usai infortunato, Pellegrini fuori lista, chissà perché, per mettere Basic che non gioca mai, quindi anche scelte abbastanza discutibili. Aveva anche Tavares che sappiamo una partita la gioca e tre le salta. Aveva quindi gli esterni bloccati, dove tra l'altro Marusic rende a metà quando gioca a sinistra, ma non aveva alternative, non aveva alternative al centrocampo, perché Dele Baciru e Rovella erano in panchina ma non erano utilizzabili. Non aveva sugli esterni, perché a quel punto, non avendo Castellanos, doveva far giocare per forza un Noslin o Ciaunà, che non sono centravanti lì. Cioè il Barone aveva una coperta cortissima, e in un momento in cui invece avrebbe bisogno di avere tutti i giocatori a disposizione. Non li ha, giocano sempre gli stessi, e nell'ultima mezz'ora la Lazio era completamente ferma. E la conferma viene, come ha detto giustamente Claudio, dall'ingresso di Patrick, perché c'era anche un centrocampista di ruolo, Basic, che però è rimasto in panchina, non ha giocato ieri, non ha giocato mai quest'anno e non giocherà mai, però viene preferito chissà perché a Pellegrini, e ha preferito mettere fuori ruolo Patrick per, come dire, difendere il pareggio.
Eh beh, ci sono dei momenti nella stagione di difficoltà, lo stanno affrontando un po' tutte le squadre, no?
Prima di capire che arrivano le prime, affiorano le prime critiche nei confronti di Baroni, mi sembra anche.
Stato duro, no, Stefano.
Baroni fa quello che può.
No, capito, ma l'organico a disposizione. Tutto è criticabile, però.
Per esempio, per me Belaian ieri sera deve giocare, ragazzi. Se non gioca manco ieri sera, in Cerovella quando gioca?
No, ma io mica volevo.
Io la critica la faccio.
Però Belaian magari non volevo. Vieni fuori il discorso che ha fatto Claudio. Cioè, alla fine hanno una struttura, una fisicità, una gamba diversa. Vesino, anche sulle parate, ci sono i calci piazzati, magari
metti giochi, giochi a tre,
devi cambiare a me. Lo so, se no devi cambiare e giocare a tre.
Perché non puoi cambiare a modulo? In questo vedi, esce fuori che Conte è il migliore, prende e cambia modulo.
Belaian è un palleggiatore, Claudio, bravo, però
vai Claudio, scusami, vai.
No, magari visto le condizioni di Rovella, che magari rischia di perderlo anche per la partita di ritorno in Europa, non ha rischiato neanche Belaian. Perché poi se no,
Rovella non gioca perché è squalificato in Europa.
Guarda, Belaian non può giocare perché è fuori lista. E Rovella
allora secondo me non ha rischiato neanche Belaian.
Belaian tanto è fuori lista, non c'è in Europa.
Ma allora, ragazzi, no, comunque il cambio di Patrick
allora diventa indifendibile,
ragazzi. Ieri onestamente
però il cambio di Patrick, su due cose. Me,
no, il cambio di Patrick è perché non è una critica a Baroni, secondo me. È stato ha capito che la Lazio in quel momento non poteva fare altro che portare a casa un pari.
Sì, no, ma io voglio sono dire Claudio, Stefano, Marco, perdonami Andrea, ma io non è che volessi dire è colpa di però si
ma perché stiamo fare critica a Baroni.
Ma siamo cioè critica Menzaghi e gli altri non
guarda,
si può
io
fare
non sono un allenatore perché qui c'è gente
un grande allenatore come Marco. Cioè, però ci deve spiegare, c'è una centravanti.
Esatto.
Ci deve spiegare tante cose.
Allora, tecnicamente, ma perché non ha alternative?
Ma alternative deve inventi, alternative.
Ma scusa dai, Stefano, faccio
Ranieri, mo lascia perdere, c'è l'organico più profondo, però mi sembra
però,
che
scusatemi.
Conte pure si sta inventando qualcosa.
Scusatemi, faccio un'osservazione. Io non sono allenatore, no, però scusatemi. Scusami Stefano, non sono un allenatore. Tu c'hai Belaian in panchina ieri. Fai un centrocampo a tre con Belaian, Guendouzi e Vesino e giochi a tre davanti con Dia centrale, Zaccagni e Isaksen. Non si può giocare a calcio così?
Assolutamente. Ma
allora scusa, Lucia, non è che si può dire questa cosa? È che non si può dire?
E
allora, voglio dire, non è che bisogna essere...
Ma stiamo parlando di Belaian, un giocatore che giocava e non giocava nel Verona.
Ma perché? Scusa, ma l'hai preso? Ma che c'entra? Un ottimo giocatore.
Soprattutto da vertice basso.
Allora,
voglio dire, da regista.
Da regista fai 4-3-3, lo metti centrale. Credo che
sono Serdar e Duda. Nel Verona e ogni tanto giocava a tre e inseriva Belaian. I titolari veri sono Serdar.
Vabbè, ma che vuol dire questo discorso? Però scusa, allora,
non
allora gioca mai. Ma non
di
vuol
dire
niente questo. Ma non vuol dire niente. Scusa, allora Gilmour, che non aveva giocato manco 5 minuti, lo butta dentro Conte con l'Inter, da lì diventa titolare e gioca bene.
Ma cioè, che cosa? Quando rientra anche
Stefano, ma che vuol dire? Ma scusami, Stefano, ma nell'emergenza come la gestisci? L'emergenza va gestita con i giocatori che c'hai. Che vuol dire sto discorso? Scusate.
Ma il problema secondo te è il centrocampo a tre o è un attacco che non segna neanche con le mani?
Io ti sto dicendo.
Il problema sai qual è? Che Baroni in questo anno ha dimostrato che ha delle difficoltà, ma poi li vede tutti i giorni, a cambiare sistema. Lui si fida di più di... il tre quarti
via, non lo
punta,
toglie da sottopunta, lo volete capire, non
cioè,
lo toglie,
non cambia la struttura del
preferisce
centrocampo,
preferisce giocare con Ciaonà davanti e via dietro, perché lui si fida solo di questa situazione.
L'errore che ha fatto, credo che se ne è accorto in casa quando giocò con Dele Bashiru in mezzo insieme a che mancava Rovella, che è entrato a fine primo tempo, anche quel giorno non cambiò la struttura del centrocampo, certo. Si vede che lui fa questa scelta. Per me Dia centravanti, come ha detto Marco, e tre mediani, cioè due interni e un vertice basso, è una situazione che prima o poi dovrà provare.
Cioè due uomini fisici, Guendouzi e Vesino,
perché
uno meno fisico,
no,
ma che palleggia.
Dice Stefano,
non credo che sia una bestemmia
calcistica. Poi c'è pure Bellucci. Claudio, ma lo sai che hai fatto più gol di tutti al Dallara nella storia del Bologna? Mi hanno mandato questo dato un amico di Bologna. 45 gol al Dallara hai fatto, più di tutti.
Sì, un tifoso del Bologna, amico mio, me l'ha mandato e ti dico, non lo sapevo.
Anche un amico mio, tifoso del Bologna, mi ha scritto adesso.
No, Claudio,
Claudio che ha fatto.
Ti posso chiedere una cosa, Claudio, dal punto di vista proprio del cambio modulo, questi cambi moduli qua, no? Adesso parliamo un po', visto che insomma di campo voi insomma ne sapete molto di più. Sono così difficili da fare o serve, che ti posso dire, il coinvolgimento, la squadra deve credere in quello che fa, perché poi in campo queste cose devono avvenire, no? Che si può cambiare pure modulo da una partita all'altra, non credo che ci sia una cosa così codificata che non si possa cambiare.
No, guarda, un esempio secondo me è il Napoli di Conte, aveva trovato la quadra col 4-3-3. Poi sai, si fa male, va via Kvara, si fa male Neres, di Engonge non si fida molto. Che succede? Succede che torna con 3-5-2 per non mettere Raspadori, che si intristisce quando gioca sull'esterno, seconda punta, e ritrova la quadra. Però devi fare una cosa, li devi allenare al 100% tutta la settimana e coinvolgerli tutti.
Esatto.
E penso che il Napoli, che Conte sia l'esempio di come coinvolge tutti. Prima ho sentito, non so, uno di voi che nella bagarre diceva di Gilmour, è un altro esempio. Gioca, si allena a 1000 per 1000, se no Conte ti manda in tribuna, non ti manda in panchina, ok? Al 1000 per 1000, sa quello che deve fare, e quando entra contro la Fiorentina ha giocato dopo partite che non giocava, ok? O con l'Inter ha giocato, e è uno dei migliori in campo. Quindi poi quando la squadra ti segue al 100%, tu glielo puoi chiedere, cambiamo modulo per questo e questo motivo. Però lui ha deciso di ritornare a 3-5-2 soprattutto per far trovare Raspadori, che gli sta risolvendo le partite, di farlo giocare intorno a Lukaku. Ragazzi, però Raspadori era uno di quelli che a gennaio... c'aveva il sentore che voleva andare via.
No, ma poi scusami Claudio... E ciò non toglie che Gilmour sa benissimo che non è il titolare, quindi quando torna Anguissa sa benissimo che si deve accomodare, però intanto nelle partite che non c'era Anguissa Gilmour è stato sfruttato bene, ha portato pure dei risultati, il contributo, metti in cascina e porta a casa.
Infatti Conte, Conte ha detto bene Claudio, Conte sta mostrando un'evoluzione,
sapere il proprio ruolo,
esatto,
e anche quello di non giocare. Quando tu sei consapevole che non sei il titolare e ti prende quello che ti dà, poi se te lo dà Conte è ancora meglio.
Sentite, se te lo dà, voglio fare un altro giro partendo dalla partita di ieri, questa lotta adesso al quarto posto, datemi un vostro pensiero, sono lì 10 partite mancano al termine di questo campionato, io nella grafica possiamo mettere Bologna, Roma, Juventus, Lazio, poi non so se volete aggiungere Fiorentina e Milan, siete liberissimi, tu le aggiungi Stefano? Il microfono di Stefano.
Guarda, francamente...
Aspetta, scusami Mattei, chiamo
tutte quante, dai 52 punti del Milan e 44 del...
Tu metti pure
scusami, 52 della Juve e 44
tu metti pure il Milan?
Sì, tutte. Ce le metto tutte e in questo momento la squadra migliore, è quella che sta in forma più di tutte, è la Roma.
La Roma.
La squadra più forte di tutte quante, anche da più della Juve, in questo momento.
Sì, 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 sono d'accordo.
Guarda, allora io la Juventus è ovvio che ora è davanti, però dopo la mattanza che ha subito, quella è una mattanza, quella che è successa
a
Torino.
Una mattanza, però, nello sport
li hanno proprio.
Tu allora, Andrea, allora Stefano no, Palomeni dice tutte fino al Milan e dice la Roma è quella che sta più in forma.
Cioè.
La Roma secondo me la squadra che sta in casa. Non lo so,
un attimo, Mattei, vi chiamo per cognome, se lo facciamo così.
La Juve è ancora leggermente favorita su tutte, per i punti che ha e perché credo che poi si rialzerà, però la Roma con lo scontro diretto in casa...
Ma io ho detto più in forma, io non ho detto favorita o sfavorita...
Ma
ho detto
tutte dentro, queste tutte
sì,
dentro.
È la squadra che secondo me, cioè se io fossi la Juventus, la Lazio, il Bologna, domani c'ho la Roma, no, speriamo...
La Roma sta bene, la Fiorentina la levo
in questo momento io la eviterei,
io levo
se fossi
il Milan.
Lazio, Bologna e Juventus...
Fiorentina e Milan levo, il Milan perde domenica a Napoli... Probabilmente c'è motivazioni diverse.
Non funziona così. Non cominciare, non commettere nell'errore. No, ma non cascare in questa cosa.
Eh? Il Napoli contro il Venezia.
Sì, no, la successiva. Dici, Napoli
successiva, sì.
Però non funziona così. Bologna-Lazio vince il Bologna. Non funziona così. Roma-Cagliari vince la Roma.
Io il Milan lo giro fuori anch'io.
È talmente incerto e bello sto campionato.
Però non è un.
Ma tu ti aspettavi che il Monza stava 2-0 contro l'Inter? Dai, adesso mi dici di sì.
No, però dopo c'è la reazione.
E dopo. C'è buttata con la Technology, se no di che parlavamo?
No, per carità.
Se no di che cosa parlavamo?
Se
no di che cosa parlavamo?
Lazio-Juve, secondo me, si giocano al quarto posto con la Roma.
Goal Line Technology.
Gli faranno una statua a Ranieri se lotterà per il quarto posto.
Sentiamo pure Mattei e poi Bellucci. No, Mattei, su questa lotta al quarto posto.
Ma guarda, voi parlate giustamente della Roma, ma la Roma sta facendo... ha fatto una striscia incredibile e ha ancora 5-6 punti di ritardo, calcolando che adesso il calendario avrà ancora due partite, Cagliari e Lecce, ma poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, Inter, Milan, Juventus, e quindi dovrà continuare a questi livelli, a questi ritmi, e non so se sarà possibile. Sta sfruttando bene le partite semplici da vincere e le sta vincendo. La Juventus domenica sarà un turno fondamentale, perché la Fiorentina, sappiamo tutti la rivalità che c'è tra le due tifoserie, è la partita dell'anno a Firenze, viene da una sconfitta, da un momento difficile, e sarà un test importantissimo, perché la Juventus per organico, tradizione e classifica, visti i punti, comunque resta la squadra favorita.
Ma certo,
è ovvio. Invece va a Firenze e perde, allora il discorso
però
cambia.
Secondo me, Stefano, è tutto molto relativo, anche il calendario.
Quindi anche tu, Stefano, dici che la Juve rimane favorita per il quarto posto nonostante tutto questo?
Per tradizione, per organico, per classifica e per la rosa che ha, perché insomma la rosa è adesso, a prescindere da quello che è successo con l'Atalanta, ma voler dire che una settimana fa,
adesso,
esagerando, si era parlato di una Juventus che poteva rientrare per il discorso scudetto, cioè una settimana fa, per me era esagerato.
Era una buttata, era una provocazione giornalistica, Stefano, fatto sia mestiere da una vita.
Ma ci sta,
l'aritmetica ci offre anche queste provocazioni, molto simpatiche, però nessuno di noi ha mai detto, ha mai immaginato una Juve campione d'Italia. Se no, ci devono rinchiudere tutti quanti.
È incontro
a un istituto molto, molto professionale.
No, però
No?
No, no, hai ragione.
Dai, su.
Voglio sentire anche Claudio. Claudio, in questa lotta tu chi ti dà delle sensazioni, diciamo, migliori in questo momento?
A me mi dà la sensazione migliore ora, come in questo momento, il Bologna e la Roma. Perché le prime tre spero che lotteranno per lo scudetto fino alla fine, perché sarebbe un campionato bellissimo. La Juve vista contro l'Atalanta l'ho vista male in tutti i sensi, fisicamente, mentalmente, ma anche come non mi è piaciuto tante cose della Juventus. L'Atalanta, solita Atalanta, quando si prende così può vincere contro qualsiasi squadra, secondo me, che c'ha davanti. E la Lazio sicuramente ha una possibilità di andare in Champions, però secondo me dipende anche dalla Coppa, se andrà avanti, speriamo che le squadre italiane andranno tutte avanti. La Fiorentina la stessa cosa, il Bologna e la Roma in questo momento sono le squadre più in forma, e adesso contro l'adesso è un problema. Però sai, quando fai, parlavate della Roma prima, no? Quando fai questi anelli, in anelli tutte queste vittorie di seguito, la gente si aspetta sempre il peggio, cioè nel senso il migliore di te stesso l'hai già dato, se continua così insomma può veramente ambire al quarto posto. Secondo me anche la Roma dipenderà molto se passa il turno o no di Coppa.
Esatto, Giudì. Senti, ma Bologna-Lazio allora? Insomma, da te, insomma, analizzata da te, tanta cosa.
Bologna-Lazio, guarda, la Lazio incontra una squadra che è informissima.
Sì, sì.
Da non farsi ingannare il 2-1 che ha vinto a Verona, perché Verona in 10 l'ultima mezz'ora, perché ha fatto un primo tempo clamoroso. Rimonta, non molla mai, ha preso il carattere dell'allenatore. È una squadra che sa quello che vuole, senza nomi antisonanti, perché ogni anno, ragazzi, cambia nomi, cambia giocatori, c'è un grande direttore sportivo che porta giocatori giovani e forti, Dominguez e Castro e Odgar su tutti, poi ha anche esperienza Lugubio,
poi è arrivato Cambiaghi è un giocatore Cambiaghi importante,
bravo, è un giocatore importante, un anche forte. Quando è entrato le ultime tre partite ha cambiato la partita e ha fatto vincere
destro,
il
sinistro, uno contro uno, smuove le difese, giocatore forte, sarà fatto, viene dal Crociato, se non sbaglio, lui, no? Sì, Crociato,
sì, è vero, sì, è da un mesetto che è rientrato. Secondo me la Lazio dipende molto dalla fatica che farà giovedì.
Sì, questo può influire molto. Vediamo.
Perché il Bologna è una squadra fresca, giovane, e ti fa patire le pene dell'inferno.
Ti lascia anche giocare.
Sì, sì, ti lascia anche giocare. Ma no, c'ho un'ultima curiosità che affronto con voi collegati, che poi dopo la riprendo con Stefano e Andrea successivamente. Approfitto per la presenza di Bellucci come bomber. Claudio, prima stavamo dando un'occhiata con Stefano a dei numeri, no? Inter e Atalanta hanno il miglior attacco della Serie A, il Napoli invece segna un po' meno, gli stessi gol della Juventus, quindi però è la difesa che incassa meno gol. In questa, diciamo così, sfida, la chiedo sia a te che a Stefano Mattei, in questa sfida l'uomo, diciamo così, il bomber scudetto tra Lukaku, Lautaro e Retegui, chi può essere giudicato da te, insomma, come attaccante, su chi pensi possa spostare di più in questa corsa?
Ma quindi adesso, vabbè, Retegui sta facendo una stagione incredibile. Secondo me la sposteranno chi ha fatto meno gol. Cioè, la vedo così. Anche Lukaku domenica, secondo me, è stato il migliore in campo contro la Fiorentina.
Sì, sì.
A prescindere dal gol e l'assist, ma sembrava di vedere Lukaku della Fiorentina. Poi è Lukaku dell'Inter, scusa. Poi se gli dai l'appoggio e ci vuoi fare la guerra con lui, 99 su 100 la perdi, se gli vai addosso. E a me piacerebbe molto che vincesse lo scudetto il Napoli di Conte, perché mi piace proprio il suo modo di approcciare, non le partite, le stagioni. Perché se non è convinto a una squadra non ci va. Lui ha accettato il Napoli, che era in ricostruzione, non dimentichiamoci che il campionato che ha fatto il Napoli l'anno scorso. L'Inter ormai è un abitué di stare nelle prime tre, se non la prima, la seconda.
Però tu dici l'attaccante che segna meno potrebbe essere un po' più decisivo in queste ultime 10 partite.
Sì.
È interessante come Mattei?
Allora, calcolando il calendario, la squadra che vedo favorita è il Napoli, con Lukaku che, sono d'accordo, domenica ha fatto una grande partita, è stato decisivo nella partita e negli episodi. E poi dipenderà molto da quello che accade domenica, Napoli-Milan. Se il Napoli supera anche il Milan...
Tra due domeniche.
Diciamo che a quel punto il calendario è ancora più favorevole, al contrario dell'Atalanta che ha tanti confronti diretti. È pur vero che se poi l'Atalanta comincia a macinare, l'abbiamo visto quest'anno, esatto, magari ti infila 10 vittorie di seguito. Però, insomma, ecco, sulla carta il Napoli con un Lukaku ritrovato potrebbe spuntarla, calcolando che l'Inter potrebbe avere dei problemi, tra virgolette, essendo impegnata l'unica anche in Europa. Certo. E sappiamo quanto succhia a livello di energie fisiche e mentali la Champions.
Stefano Impallomeni, Lukaku, Lautaro, Retegui.
L'ha detto Claudio. Quanto riguarda invece questa lotta serrata a tre, siccome è evocato tante volte Stefano il calendario, io credo che c'è una squadra che se ne sbatte del calendario, una sola, l'Atalanta.
Ah, l'Atalanta.
Quindi se il Napoli e l'Inter vorranno vincere lo scudetto dovranno fare i conti con il Gasp.
Ok.
Perché non ha condizionamento, è una squadra che quando va in modalità
rullo
può giocare pure di fronte al Bernabeu a 130.000 persone e ti fa tre gol.
Che con squadra
mentre
che
Napoli
di più
e l'Inter sono più sono squadre ambientali dove alla fine in casa possono costruire.
Poi è stato
l'Atalanta, se va in modalità rullo, ragazzi, può giocare anche però di fronte al Maracanà pieno,
qui davanti a noi,
in modalità rullo ci va con le squadre che tendono a giocarsela, per quello in Europa va così bene, perché c'ha bisogno anche di rigore, con squadre che si sono
ci fermiamo dopo fatica. Mi dici
degli attaccanti, secondo me quello che trascina di più è Lautaro, che io amo, capitano vero
Lautaro, e ritorniamo a Inzaghi, all'Inter e tutte,
però
sul cavoli tu
adesso
ci fermiamo, numero uno, ragazzi. Inzaghi è un numero uno.
Ci fermiamo.
Ma è bravo, che significa bravo?
Sì, chi dice il contrario? Ma in campionato è più forte Conte. Ci fermiamo. Saluto Claudio Bellucci.
Ciao Claudio.
E Stefano Mattei. Ciao ragazzi.
Ciao Claudio. Ciao Stefano.
A tra poco.